Signore e signori, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento del sabato con il sabato economico di Trade Detector. Il sabato, insomma, come lo sapete, è dedicato a contenuti di carattere generale, in versione video, sul nostro canale YouTube, a cui ovviamente vi invito ad iscrivervi, ma anche in versione audio sulle principali piattaforme di podcasting. Oggi parliamo di assicurazione e di pensione integrativa, che sono due aspetti che spesso ed erroneamente vengono considerati parte della stessa medaglia, un risvolto, insomma, della stessa medaglia. In realtà sono due cose completamente diverse. Allora, visto che ci avviciniamo alla fine dell'anno e che probabilmente, come sempre, gennaio si appresta ad essere il mese dei grandi cambiamenti, sicuramente ci sono nella nostra community persone che stanno pensando di stipulare una polizza vita, un'assicurazione sulla vita, una pensione integrativa attraverso quei fondi di investimento assicurativi, non so nemmeno come chiamarli, insomma, che vengono spacciati come assicurazioni, che tra l'altro vengono venduti da società assicurative. Questo video cercherà questo video podcast cercherà, insomma, per quanto ci è possibile in pochi minuti, di dare alcune semplici indicazioni che possono essere utili nel momento in cui dovrete considerare appunto la sottoscrizione di questa tipologia di prodotti finanziari o assicurativi. Ne parliamo comunque, come sempre, con tutti i dettagli dopo la sigla.
Benvenuto in Trade Detector. Ogni giorno tanti contenuti utili per capire l'economia e la finanza, gestire al meglio i tuoi risparmi e diventare un investitore consapevole. Scopri di più su tradedetector.com. A cura dell'Associazione Italiana Educatori Patrimoniali.
Quindi la domanda delle domande è innanzitutto se convenga costruirsi una pensione integrativa. I tempi sono certamente difficili da un punto di vista previdenziale, no? Le riforme, soprattutto degli ultimi anni, hanno reso la vita difficile a tante persone, in molti quindi si iniziano anche a guardare un po' intorno nella speranza di costruire una qualche forma di integrazione al reddito da pensione che sia in grado di generare appunto una rendita complementare quando avranno lasciato il proprio lavoro. Quindi pensare al proprio lavoro diventa, al proprio futuro, in questo caso di lungo termine, diventa indispensabile viste le prospettive poco rosee che ci offre lo Stato. E se insomma siete tra quelle persone che si stanno interessando a questo tema, magari in anticipo rispetto all'effettiva età pensionabile, beh, siete sicuramente su una buonissima strada. Allora, partiamo da un concetto che io ormai ripeto in realtà da molto tempo, e cioè la comparazione del sistema previdenziale pubblico, non solo italiano, e in generale dei paesi occidentali, principalmente europei, perché sappiamo che negli Stati Uniti è leggermente diverso, o in generale il sistema previdenziale anglosassone è diverso, non solo negli Stati Uniti. In Europa funziona che le pensioni vengono, i contributi previdenziali vengono pagati dai lavoratori di oggi. Questi contributi vengono inseriti in un calderone unico all'interno dell'INPS che si rivaluta con dei calcoli matematici di poco superiore all'inflazione tendenzialmente ogni anno, senza quindi investirli. E vengono distribuite queste pensioni ai pensionati di oggi. Quindi io lavoratore oggi verso i miei contributi previdenziali, quei contributi non vanno a finire in un conto intestato al sottoscritto, vengono utilizzati per pagare le pensioni di chi oggi è effettivamente in pensione. E quindi qui già si inizia ad evidenziare il primo problema, cioè che quando io andrò in pensione, io naturalmente chi sta ascoltando, guardando questo video podcast, andrà in pensione, ci dovrà essere qualcun altro, presumibilmente alla mia età, intorno ai 30 anni, una persona che sta nascendo in questo preciso istante, che quando io ne avrò 60 di anni, lui ne avrà 30, e quindi con il suo lavoro, con i suoi contributi, sarà in grado di assicurarmi la sussistenza, cioè la mia pensione. Il neonato di oggi pagherà a noi trentenni le pensioni quando avremo 70 anni, 60 anni e via discorrendo. Il problema qual è? Ce ne sono sostanzialmente due di problemi e sono due problemi di carattere demografico. Il primo, in Italia da decenni, cioè non da qualche anno, da decenni ci sono molte meno nascite rispetto alle morti. Questo Questo significa che la popolazione sta invecchiando, i giovani fanno sempre meno figli, per un problema chiaramente economico, non perché non gli piaccia procreare, voglio sperare, ma semplicemente non si ha la possibilità di sostenere una famiglia in una situazione del genere. E questa è una considerazione che comunque sono, ripeto, decenni che viene fatta anche dai nostri politici. La seconda considerazione da fare è che oggi i giovani guadagnano molto meno rispetto a chi oggi ha 60 anni ed è in pensione e 30 anni fa lavorava. Cioè un trentenne che oggi ha 60 anni, quando ne aveva 30 appunto, guadagnava molto di più dei trentenni di oggi. E quindi naturalmente se si riducono i salari, gli stipendi, le attività da libera professione, si riducono anche i contributi previdenziali. E questo quindi ci fa capire quanto sia fondamentale oggi occuparci dell'aspetto previdenziale o comunque occuparsi in generale dell'investimento a lungo termine per il nostro futuro. Questo perché se è vero che noi da una parte dovremmo aspettare, se vivete in Italia perlomeno, dovrete aspettare una legge che vi consenta di andare in pensione, quindi la burocrazia vi dirà quando potrete andare in pensione, è altrettanto vero che se si riesce a costruire da giovani, sfruttando il tempo e l'interesse composto, un portafoglio ben diversificato che renda tendenzialmente più rispetto al tasso dell'inflazione, è possibile insomma decidere quando andare in pensione. Se io so di voler andare in pensione a 50 anni, oggi posso costruirmi un portafoglio con un orizzonte temporale di 20 anni, nel mio caso specifico, ma naturalmente si può adattare a qualsiasi esigenza, con un tasso di rendimento storico che può essere medio, insomma, niente di particolarmente straordinario, e in base a questo obiettivo naturalmente posso decidere quanto andrò a versare all'interno di questo portafoglio di investimento. Ma veniamo a noi, veniamo quindi al tema di questo video podcast, che è il tema della previdenza complementare. Cercheremo di approfondire insomma questo aspetto senza entrare troppo nel dettaglio, perché all'interno di Trade Detector Pro, la nostra piattaforma formativa, la nostra membership stile Netflix sull'educazione finanziaria, viene trattato questo aspetto in maniera molto 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 approfondita in diversi percorsi, con diversi anche webinar che sono stati fatti e altrettanti che ne faremo nel giro dei prossimi mesi, insomma. Mi voglio quindi concentrare oggi su un aspetto particolare che è quello delle polizze vita travestite, spacciate da pensione integrativa. Qual è quindi il vero problema? Se non avete ben presente la distinzione teorica, bisogna approfondire questo aspetto, altrimenti rischiamo insomma di fare confusione. In sintesi, il problema è questo: dato che a vendere tutti i prodotti sono sempre gli stessi, quindi in Italia banche, poste, assicurazione, tutte queste persone cercano di mischiare un po' le carte per proporre dei prodotti più vantaggiosi per loro e meno naturalmente per i loro clienti, quindi gli investitori. Mentre la previdenza complementare, che è rappresentata dai prodotti che prendono il nome di PIP generalmente, cioè piano individuale pensionistico o fondo pensione, quindi sono ben caratterizzati, una normativa specifica, quindi più regolamentati, di solito insomma permettono anche al venditore di guadagnare in qualche modo qualcosa in più rispetto alle classiche polizze vita che hanno leggermente meno vincoli e sono anche più redditizie per chi le calcola. Ora, come funziona una polizza vita? La pensione integrativa tradizionale ha un funzionamento specifico, regolamentato e normato, che più o meno insomma immagino sia abbastanza chiaro a tutti. Quello che invece non è chiaro spesso è la funzione della polizza vita travestita da prodotto previdenziale. Vi ricordo che la polizza vita è una forma di assicurazione, non di investimento, ok? Nonostante da diverso tempo i consulenti ormai si occupano anche di vendere polizze vita che tendenzialmente sono, appunto, dicevamo, più remunerative per loro. In linea di massima, l'assicurazione sulla vita è di tre tipi. C'è la polizza caso morte, in gergo definita temporanea caso morte. È una polizza molto semplice, funziona che si paga una cifra corrispondente ad alcune centinaia di euro all'anno, in linea generale, si assicura la corrispondente di una somma di denaro prevista dal contratto, che viene definito come massimale, in caso di decesso. E quindi funziona un po' come l'assicurazione sull'auto. Se noi facciamo un incidente, veniamo risarcito. Allo stesso modo, la temporanea caso morte funziona che se moriamo otteniamo i soldi, o meglio, i soldi li ottengono i beneficiari, cioè la persona che indichiamo all'interno di questo contratto. Questa polizza non ha niente in comune con gli investimenti, si fa a parte ed è fondamentale per tutti noi, soprattutto a maggior ragione per chi ha delle persone care a carico. Pensiamo ad un nucleo familiare in cui è solo l'uomo, solo la donna a lavorare, si ha un compagno o una compagna a carico, i figli a carico minorenni. La polizza temporanea caso morte, la polizza appunto caso morte, è essenziale e va fatta. Discorso diverso naturalmente se si è single, se magari si è giovani, ma anche single più avanti con l'età, o anche sposati in cui entrambi lavorano, i figli sono grandi. Queste sono situazioni in cui la polizza caso morte potrebbe non essere essenziale. Non è che non bisogna farla comunque, però insomma potrebbe non essere essenziale. Comunque parliamo di una spesa di, vi dico qualche numero, 200 euro all'anno ad esempio per assicurare un capitale di 1 milione di euro. Sto facendo degli esempi molto scolastici, quindi se a me succede qualcosa mia moglie, in questo caso i miei figli, incassano il 1 milione di euro e sono tranquilli tendenzialmente. Poi abbiamo la polizza caso vita, quella che abbiamo visto è la polizza caso morte. La polizza caso vita funziona che si paga una cifra mensile o annuale e si costituisce una sorta di salvadanaio che si rivaluterà in base al rischio previsto dall'investimento che la società che gestisce i soldi andrà a fare. E quindi stiamo in questo caso parlando di un investimento. Alla scadenza del contratto, che generalmente ha una durata medio-lunga, quindi a partire dai 10 anni, verrà corrisposta la somma di denaro che è stata versata nel corso del tempo, insieme naturalmente agli interessi. Questo, lo ripeto, è una forma di risparmio gestito o investimento. Di solito al contraente verrà è lasciata la possibilità anche di ottenere la propria somma sotto forma di rendita vitalizia, ma stiamo comunque sempre parlando di un investimento. E infine abbiamo la polizza mista, che comprende un po' entrambi gli elementi delle due tipologie che vi ho appena elencato. Oltre alla protezione della polizza caso morte, contempla anche il risparmio tipico della polizza caso vita. Generalmente il rendimento della somma accantonata al risparmio con interessi che naturalmente capitalizzano ripaga un po' la spesa per la copertura in caso morte. E di solito proprio questa polizza mista viene proposta, propinata, anzi passatemi il termine, come pensione integrativa da venditori, ma non è affatto un prodotto dedicato alla pensione integrativa. In questo caso, secondo il mio modestissimo punto di vista, siamo di fronte ad uno dei peggiori prodotti in assoluto presenti sul mercato, la cosiddetta polizza mista, spacciata come fondo pensione. Il fondo pensione è il fondo pensione, ok? Sono regolamentati come fondi pensioni, non vengono venduti dalle assicurazioni, quindi attenzione anche a questo aspetto. Ora, la domanda naturalmente che qualcuno si potrebbe porre a questo punto è: vale la pena veramente stipularlo? Ci sono diversi svantaggi di sottoscrivere questi prodotti. Naturalmente sto parlando della polizza caso vita e della polizza mista. La risposta però è abbastanza secca, cioè vale la pena sottoscriverla? Assolutamente no, non c'è nemmeno un vantaggio a sottoscrivere delle polizze assicurative spacciate per investimenti, ok? Quindi questo è un aspetto importante. Tra i problemi più significativi di questa tipologia di prodotto assicurativo, anzi finanziario, spacciato per assicurativo, ve ne segnalo un paio. In primis la scarsa flessibilità. Generalmente è necessario versare un numero determinato di versamenti, appunto di anni, prima di poter sospendere i pagamenti, e in caso di imprevisti è naturalmente un fatto che va considerato seriamente. Se noi stipuliamo una polizza vita, in questo caso, o una polizza mista comunque, magari iniziamo a fare dei versamenti, dopo un po' abbiamo delle difficoltà economiche, le dobbiamo interrompere, veniamo penalizzati. In alcuni casi non possiamo proprio farlo, in altri casi possiamo invece sospendere il caso. Onor di verità, nella stragrande maggioranza dei casi si può sospendere il versamento, ma comunque non si può ritirare il capitale versato se non a costi elevatissimi. Per intenderci, ci viene restituito soltanto il 30% di quello che abbiamo versato. Sono casi classici, insomma. Io anche quando ero più giovane avevo sottoscritto una polizza del genere. Normalmente queste polizze vengono sottoscritte quando si ha un amico o un conoscente, insomma, che ha iniziato a fare questa attività di procacciatore d'affari con qualche società assicurativa e quindi ci dice: dai, non ti costa niente, fai una polizzina da 50-100 euro al mese, a te non cambia niente, a me dai una mano, e alla fine la firmiamo. Però 50-100 euro al mese in un anno sono 1200 euro, in 5 anni sono 6000 euro, quindi incomincia ad essere una cifra certamente importante, soprattutto per alcune tasche. Quindi il primo problema è la scarsa flessibilità. Il secondo problema è invece il costo. È quello che il consulente assicurativo naturalmente non vi dirà mai. Un prodotto del genere è molto spesso remunerativo per il consulente rispetto agli altri. Le assicurazioni, considerate che guadagnano soprattutto sulla componente caso morte e di conseguenza pagano delle provvigioni molto più alte. Anche per questo nei primi anni è difficile appunto fare dei riscatti o addirittura risolvere il contratto, se non dietro grandi penalizzazioni che poi alla fine si traducono in perdite, come dicevamo prima. Solo dopo un certo numero di anni, generalmente dopo 5-10 anni, accantonata una certa somma, la capitalizzazione consente di recuperare almeno le spese iniziali ed avere un guadagno di qualche punto percentuale. Questo però non è sempre scontato, perché ad esempio in periodi di una forte inflazione come quelli che stiamo vivendo, dei prodotti del genere che acquistano fondamentalmente titoli a basso rischio, quindi titoli di Stato, non consentono al capitale accantonato di rivalutarsi nel corso del tempo adeguatamente rispetto alla crescita del costo della vita, insomma. Quindi avete visto come in questo contenuto abbastanza breve ho voluto chiarire un mismatch, un misunderstanding che spesso si crea nella mente di chi si interessa, insomma, del settore. Polizze vita e fondi pensione, pensioni integrative, non sono la stessa cosa, e anche nella nostra piramide dei bisogni finanziari non devono essere intese come la stessa cosa. All'assicurazione lasciamo il compito di assicurarci, di proteggerci, al consulente finanziario il compito di investire i nostri risparmi. Il fondo pensione, la pensione integrativa è un prodotto di investimento, non è un prodotto assicurativo, ok? Questa è la differenza. Comunque, nelle tante risorse che trovate, sia sul nostro canale YouTube, sui nostri canali social, ma soprattutto all'interno di Trade Detector Pro, trovate una valanga di approfondimenti per chiarire definitivamente il problema. Ci tenevo comunque anche a farlo, perché siamo vicini alla fine dell'anno e quindi spesso, insomma, con l'avvio del nuovo anno si tende a sistemare un po' la propria situazione. Quindi arrivate a dicembre e gennaio con maggiore consapevolezza su questo tema. Investire in polizze vita non è conveniente, indipendentemente dalle condizioni che questa o quella compagnia ci può proporre. Il difetto originario ce l'ha il prodotto, cioè l'assicurazione vita, non la singola specie, ok? Quindi la mia avversità in questo caso non è né contro gli assicuratori, né i consulenti, né tantomeno contro le compagnie di assicurazioni o le banche, che per la gestione dei tuoi soldi, insomma, ci tornano certamente utili in altri modi. Qualche vantaggio in realtà può esserci, l'ho lasciato alla fine perché è un micro vantaggio, ricade un po' nella categoria degli investitori e degli risparmiatori, anzi un po' più pigri, che possono trovare abbastanza comodo versare a mo' di salvadanaio una certa somma al fine proprio di garantirsi in futuro un gruzzolo con cui sopravvivere. Ma è esattamente la stessa cosa che facciamo se versiamo, anziché in una polizza assicurativa, in una polizza vita, scusatemi, in un conto deposito classico. Se siete pigri, il mio consiglio è di depositare una parte del vostro capitale in un conto deposito, anziché andarvi a impelagare con delle polizze vita che poi magari non riuscite nemmeno a disinvestire per quando realmente avrete bisogno dei vostri soldi. Vi ringrazio per l'attenzione. Se ci sono domande, se ci sono dubbi, ovviamente utilizzate i commenti sul canale YouTube. Vi ricordo di iscrivervi a tutti i canali e vi ricordo ancora una volta che all'interno di Trade Detector Pro trovate un ampio dettaglio su fondi pensione, pensioni integrative, piani di accumulo di capitale individuali, assicurazioni. Abbiamo anche un percorso specifico sulle assicurazioni che vi permette una volta per tutte di avere chiaro, insomma, come funziona anche questo aspetto. pro.tradedetector.com. Grazie a tutti, buon weekend.